Voi permettete, ma quando io celebro con amici, perché un conto è essere fratelli, un conto è essere amici, no? Amici condividono qualcosa di forte. Mi piace fare il vescovo, allora mi siedo. Poi incarico Stefano di alzare la mano quando l'ho fatta troppo lunga, perché io quando inizio poi non so come finiamo. Innanzitutto vi condivido la mia gioia nel vedere cristiani impegnati che lavorano per il Signore. Sarà un prossimo prete o una suora? No, una suora. E noi qui al santuario lavoriamo per la formazione spirituale degli operatori pastorali, dei cristiani, no? Che è un deficit abbastanza evidente purtroppo in varie comunità, dove si pensa di più alla metodologia, alla catechistica, quella che tra virgolette oggi viene chiamata in un modo generico pastorale, anche andando oltre il significato di questa parola, perché il pastore è attento che le pecore non mangino l'erba cattiva, e questo mi sembra che oggi viene un pochino trascurato, e viene trascurata quella che è invece la formazione personale e spirituale dell'operatore, che dovrebbe essere un esperto dovendo incontrare le persone e parlare loro di Dio e farle incontrare con Dio. Dovrebbe essere prima di tutto lui stesso esperto dell'incontro personale con Dio, no? Quindi questo è un preambolo, dato che molti, pur essendo amici, non vi conoscevo, per dirvi: qui noi lavoriamo in questo senso. Ho fatto un po' di pubblicità alla nostra casa di spiritualità, che lavora in questa direzione per la formazione delle coscienze. La formazione delle coscienze. Qui se inizio a parlare della coscienza non la finisco più, perché oggi si dice secondo me coscienza di qua. Io mi metto a ridere quando una persona dice secondo me, dicono come secondo me, secondo la mia coscienza, e io gli chiedo subito, primo, no? Ma tu c'hai, oltre che sentire quello che scrive Repubblica e il Corriere della Sera, no? E non cito altri che giornali cattolici che oggi non si possono leggere più, no? Ma dico, ci hai pregato su? No. Hai chiesto a qualcuno che ne sapesse più di te? No. E allora tu mi parli, hai letto il catechismo cosa dice? No. E mi parli di coscienza, tu sei un incosciente nato, non che c'è la coscienza cristiana, no? Questa è una piccola parentesi, per come si sdoganano parole grosse, parole forti, come coscienza, per deprezzarle in una maniera incredibile, e noi stiamo collaborando, purtroppo i nostri ambienti ecclesiali stanno collaborando a questo abbassamento della cultura cristiana e quindi della coscienza cristiana. Detto questo, vediamo un po' qualcosa ci dice la parola oggi, che è così ricca, così ricca. Io lo so che voi avete fretta, spero che non cominciate a guardare l'orologio, ma qui ci sarebbe da stare fino a stasera su ogni lettura, no? Cerchiamo un flash su ciascuna. La prima lettura: mi hai sedotto e mi sono lasciato sedurre. Sei stato tu sedotto dal Signore? Sai cosa vuole dire Geremia quando dice sedotto? Oppure dice, ma che vuol dire questo? Che cosa? Che l'ha plagiato il Signore? Mi ha sedotto, no? Cioè il Signore paragona il suo rapporto con noi, per farsi capire, per farsi intendere, a un rapporto di amore umano, solo che il suo è divino, no? E allora quella seduzione che colpisce il cuore di un ragazzo che si innamora, di una ragazza che si innamora, è la seduzione col quale il Signore ci attira a sé, perché è una seduzione d'amore. Sapete che c'è oggi con questa mentalità, perché voi vedete la croce c'ha due rami, uno verticale e uno orizzontale. Quello verticale l'hanno tagliato, oggi si legge tutto all'orizzontale, no? ma gli ebrei, e qui devo stare attento perché abbiamo un professore di teologia che può pure dirmi, ma cosa sta dicendo padre? Devo stare attento a quello che dico. Ma gli ebrei, perché hanno conservato nella loro Bibbia il cantico dei cantici? Che canta l'amore di una ragazza per il suo dilemma, perché l'hanno conservato? Perché hanno letto quel libro alla luce di un rapporto sponsale di Israele con il suo Signore che al profeta disse vatta a sposare una prostituta perché tale è diventato il mio popolo. Adesso questo non si dice più, si prende il cantico dei canti e si esalta semplicemente l'amore umano, no? Oggi si parla dell'esaltazione dell'uomo, un umanesimo cristiano. Ma se tu togli Dio, l'uomo è uno sfacelo. E sapete qual è il problema della Chiesa oggi? Sapete qual è il problema dei cristiani di oggi? Oggi si dice un problema di fede, sì. Non si crede più in Dio. Non si crede più in Dio. Manca la... Vi voglio provocare. Tu credi che sei stato pensato dall'eternità? Tu credi che su di te il Signore c'ha un sogno? Tu credi che tu prima di essere concepito eri nel cuore di Dio? Ma ci credi sul serio? È tutta lì la nostra fede, perché se tu non credi sul serio a questo, la nostra fede diventa una tavola di valori e la propaganda che noi facciamo è quella tipo Boy Scout di fare un po' di bene e non sciupare la natura. E il Signore sarebbe morto in croce, dov'è? Ecco. Per fortuna ancora c'è, no? E sarebbe morto in croce per cercare di avere delle persone più educate, che non sputino per terra, che facciano che non. Ma non diciamo fesserie, no? Il Signore è venuto per salvarci. E la prima salvezza che opera è la salvezza della insignificanza, una vita senza senso. C'è una vita senza un amore che ti brucia, una passione che ti divora, quella per Lui. Quella per Lui. Perché ricordiamoci che il primo e principale comandamento che mai nessuno ha potuto annullare è amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente e con tutte le tue forze. E poiché Gesù è Dio, Dio incarnato, vero Dio e vero uomo, questo comandamento se l'è applicato a Lui. E ha detto, se voi non mi amate così, non siete miei. Se voi non mi amate così, non siete miei. Addirittura ha detto quella frase che adesso i nostri vescovi, per cui pensano che il popolo cristiano a cui si deve predicare è un popolo ignorante, un popolo che non è capace di elaborazione simbolica, e quindi ha levato quella frase che era un bel pugno sullo stomaco che Gesù ci voleva dare, quando diceva... Se non odi il padre e la madre non sei degno di me. L'hanno levata perché dice non sono in grado di capire. Io avevo 5 anni quando me la spiegarono e lo capii. Il popolo adulto cristiano non capisce più che il Signore vuole dire mi devi amare sul serio. Devi mettere, gliel'hai insegnato tu e i tuoi figli che prima di te devono amare Dio. Io guardate, avevo 10 anni, rimasto sconvolto. 10 anni, perché? I miei amici, la mia famiglia, sì, ammessa, la mia mamma ha cominciato ad andarci quando io sono diventato prete, sono andato in seminario. Mio papà, non parliamo di messe, ma probabilmente era stato scandalizzato da un prete, probabilmente. Comunque non aveva scusa. Però non ha messo ostacoli alla mia vocazione, anzi ha pagato pure... Quindi io devo veramente ringraziare la mia famiglia. Ma io avevo 10 anni quando ho sentito dire dal mio amichetto, che non ricordo più neanche come si chiamava, ma erano due fratellini, mamma e papà ci hanno insegnato che dobbiamo amare prima Dio e poi loro. Io rimasi sconvolto. Sconvolto. Io bambino rimasi sconvolto. Ma glielo insegnate più queste cose ai vostri bambini? E qui... Dovrei, lasciamo perdere, c'è tutto un discorso dell'educazione, di come stanno attente le mamme ai loro figli, che è un altro discorso. Ma essendo lui Dio, ha applicato a sé il comandamento di amare il Signore. Ora io mi chiedo e lo chiedo a voi, perché io quando lo chiedo a voi metto in discussione me. E anch'io purtroppo mi devo confessare, anzi adesso è passato un po' troppo tempo, devo confessarmi perché ho fatto il mese ignaziano da poco e altre cose. e poi si finisce che si predica agli altri di confessarsi spesso e noi non ci confessiamo, no? Però mi sto perdendo. Quest'amore per Cristo è esigito da Cristo, esigito, perché oggi sembra che il Signore non esige, ma sì, fa tutto quello che te pare, Dio è buono, ti abbraccia, ma dove sta scritto? Ma dove sta scritto? Il Signore è esigente. Addirittura ha detto, se la tua mano ti scandalizza, tagliala. Se il tuo occhio ti scandalizza, taglialo. Se la tua gamba ti scandalizza, tagliala. Questo c'è scritto. E quel grande Boccadoro di Giovanni Crisostomo disse che quando mai la Chiesa dovesse perdere la dottrina, la troverai sempre nella Scrittura. E non ci avremo mai scuse. Perché il Signore ci parla con chiarezza. Dio è esigente. Siate perfetti come il perfetto è il Padre vostro. Non semplicemente siate misericordiosi, ma siate perfetti, il che vuol dire che la perfezione non è un ideale messo lì, perché oggi sembra di, quando parli del Vangelo, ah che bello questo Vangelo, bellissimo, ah lo metti lì, bello, e da vivere qualche santo, forse c'è riuscita la Madonna, però noi lo guardiamo, che bello, ma dove sta scritto? E i sacramenti a che servono? I sacramenti a che servono? Oggi sono diventati la festa della comunità, balliamo, cantiamo, facciamo, l'altare è diventata la mensa e al posto del pane e del vino fra poco ci metteremo la Coca-Cola, ma stiamo scherzando, i sacramenti sono la potenza di Dio nella mia vita, la potenza di Dio nella mia vita. Quando Paolo dice, in mezzo a voi c'erano fedifraghi, delinquenti, assassini, sodomiti e tutto quello che vi può dare, ma ora non sono più tali, perché? Perché la potenza di Dio le ha investiti. Noi quelle pagine le strappiamo oggi. Dice la Chiesa che cos'è? Un ospedale. È vero, ma è una imprecisazione quando si dice che la Chiesa è un ospedale. La Chiesa è l'ospedale del chirurgo divino dello Spirito Santo, dove le persone entrano rattrappite, sclerotizzate, con 100.000 cancri, e escono figlie di Dio, fatte nuove nell'amore. Noi siamo cattolici, non siamo protestanti. Attenzione, radio cattolica, deve avere una mens cattolica. I protestanti credono che la misericordia di Dio ci copre, ci scupa come una mamma buona, come la mamma di questi quando dice, ma no, non lo fare più. No, la misericordia di Dio non è una mamma buona. La misericordia di Dio è potente, restaura l'uomo, lo rigenera. La figliolanza non è uno stemma, è Dio che alita su di me il suo spirito e mi fa nuovo, mi rigenera. Noi siamo cattolici, quindi abbiamo la fede nella potenza di Dio nella nostra vita. Per cui bestemmiavo, ora non bestemmio più. I miei occhi erano incapaci di guardare con semplicità e limpidezza, perché ero malizioso. Adesso, ma com'è? Ci riesco. Prima mi arrabbiavo, ora non mi arrabbio più. Prima non riuscivo a dominare me stesso, ora ci riesco. Perché? Perché mi sono lasciato condurre dallo Spirito Santo. E allora qualcuno di voi potrebbe alzare la mano e dice, padre, ma io mi sforzo, ma non ci riesco, ricado nei soliti peccati. Allora io dico, la colpa è tua. Tu vieni a direzione spirituale da me un mese, fai quello che io ti dico per un mese. E poi esci fuori ribaltato, dice, padre, che mi fa fare? Penitenze, cose? No, ti dico solo, preparati bene alla messa, arriva prima, raccogliti, non scappare, fai un dialogo con Gesù nella comunione, fai così 4 domeniche, la tua vita è cambiata, ma tu non lo fai e non mi potrai venire a tornare a dire che ho ragione, ma io ho ragione, perché o crediamo in un Dio impotente, o se Dio è potente e non agisce, la colpa è mia, la colpa è mia. Seconda lettura. No, la prima bisogna chiuderla con quella frase di Gesù, dice, sono venuto a portare un fuoco sulla terra, come vorrei che fosse acceso questo fuoco. No. Queste frasi devono smuoversi. Seconda lettura parla del discernimento. Dovete discernere ciò che è meglio. Quante volte sentite dire ultimamente questa parola discernimento? Quante volte sentite dire, dov'è? Ho perso. Ho letto la cosa sbagliata, no, questa è la... Vi esorto ad offrire i vostri corpi, poi dice non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che a Lui è gradito e perfetto. Discernere, che vuol dire discernere? Oggi discernere, sapete cosa vuol dire, no? Ti metti a fianco a una persona, parlami delle tue ferite, ma delle tue cose, ma tu qui non ci riesci, ma allora ecco, cerchiamo un Vangelo adatto a te, no? Cerchiamo un Vangelo adatto a te, in modo che tu possa vivere il Vangelo, ma lo adatti, esattamente quello che Giovanni Paolo II chiamava la gradualità della legge, cioè un Vangelo graduato che è assolutamente non cattolico, no? Invece tu devi prendere la persona nella sua situazione, fosse anche nella melma, entri con lui, lo prendi per mano, passo dopo passo lo accompagni perché lui possa uscire da quella situazione e vivere il Vangelo. Ma questo Vangelo non lo possiamo vivere. Allora sapete cosa significa? Se c'è un Vangelo che tu non puoi vivere, cioè se c'è una parola di Dio su di te che tu non puoi vivere, che cosa vuol dire? Che Dio ti ha dato il permesso di peccare. Che Dio ti ha dato il permesso di peccare. E Dio non ha dato a nessuno il permesso di peccare. La Chiesa, o meglio uomini di Chiesa, si stanno prendendo l'arroganza, la prepotenza di dire io ho il potere di permetterti di peccare, fallo pure, mi prendo io la responsabilità. Credono così, levando la croce dalle persone, di salvarle, mentre Gesù ci dice che devono portare la croce. Non ce la fai, coraggio, confessati. Ma non ce la faccio, confessati. Quello diceva Giovanni Paolo II. Siate misericordiosi, aiutateli a uscire fuori, e a forza di dire ora ricomincio, ora ce la metto, ora ci riprovo, alla fine io non sarei qui, come vi ho detto non ero nato in una famiglia come questi due meravigliosi bambini, no? Il mio ambiente era tutt'altro diverso, la fatica c'è stata e ho trovato santi sacerdoti che mi hanno accompagnato, che mi hanno detto coraggio, forza, ce la puoi fare. E grazie a Dio sono qui a parlare a voi. E nella prima parte della seconda lettura poi invece offrite i vostri corpi come sacrificio santo e gradito al Signore. Offrite i vostri corpi, che vuol dire la vostra persona. Io sono il mio corpo. È per questo che il mio corpo è sacro. È per questo che l'impurità è un peccato schifoso, perché il mio corpo è tempio dello Spirito Santo, sono abitato da Dio. Oggi si vergogna quasi a spiegare ai giovani che c'è un sesto comandamento, cioè si vergogna di dire quasi perché non ti capiscono, ma che non te capiscono, i giovani sono furbi. Io quando parlavo ai miei giovani che facevano i finti tonti, io mi facevo un bindolà. E gli dicevo, se io metto una mano su una ragazza così, voi subito cominciate a dirmene di tutti i colori, allora voi lo conoscete bene il Vangelo, allora perché non lo applicate? Imbroglioni, perché il Vangelo il Signore ce l'ha piantato nel cuore, nel fondo del cuore, e ogni giovane, ogni adulto ha la nostalgia dell'innocenza, la nostalgia della verginità, la nostalgia della purezza, perché è bello, l'uomo si esprime in questa bellezza. E oggi non si dice più, neanche le mamme insegnano più, anzi insegnano a qualche altra cosa, insegnano a stare bene attenti a che sono preoccupate. No. E ve l'ho detto che ero pericoloso se cominciavo. Ma non voglio abbondare della vostra... No, ecco, qui bisogna dire una cosa importante, offrire i nostri corpi. Significa offrire le nostre persone. Se tu non offri la tua vita è senza senso. Se la tua vita adesso io la presento insieme con quel pane e con quel vino, sarebbe stato bello se ci fosse stata la presentazione dei doni, perché ha questa simbologia importante. Significa che in quel pane e in quel vino ci siete voi. Quando io eleverò il pane e il vino, elevo voi. Insieme a quel pane e il vino, elevo voi, perché la vostra vita viene offerta a Dio. E se non l'offrite a Dio non serve a niente, non serve a niente. Vedete l'importanza della messa domenicale? Sacrifici, dolori, speranze, tutto quello che è successo. Se non lo porti qui non vale a niente, non serve a niente. Io alle volte penso alla vita di tante persone che non hanno mai offerto la propria vita a Dio. Quanti dolori, quanti sacrifici. Inutili, zero, perché non sono stati portati qui. Se invece porti qui anche il minimo sacrificio, lui lo fa suo, lo presenta al Padre e ti dà la grazia, la benedizione. E infine il Vangelo, e qui potremmo stare, no? Pietro, quanto mi piace Pietro, perché è entusiasta. Domenica scorsa l'avete visto, tu sei il figlio di Dio, bravo, te l'ha detto. E adesso invece vedete che figura che fa Pietro. Dice a Gesù che parla che avrebbe subito la croce, dice: Signore, non dire questo, Dio non voglia, Signore, non ti accadrà mai. La tentazione di non predicare la croce, la tentazione di non predicare la croce. Perché la croce è antipatica. Vedete già la prima volta che Gesù ha parlato della croce che cosa ha provocato? La prima volta, andate a vedere la seconda volta che cosa ha provocato, andate a vedere la terza volta che cosa ha provocato. La croce è antipatica. Nel Vangelo si parla di 3 annunzi, ma chissà quante volte ha annunziato la croce, ma non lo volevano sentire, mai lo volevano sentire. E qual è la tentazione della Chiesa di oggi? Di, come si dice, di creare audience, no? Le porte della Chiesa devono essere aperte perché entrino tutti, no? Ma a fare che? È l'oratorio per anziani, la sala da ballo, a fare un pochino di benessere. La Chiesa è il luogo della salvezza. Se la Chiesa non mi dà la salvezza, non so che farmene. Diventa un ONG come Medici Cristiani, lì, Medici Senza Frontiere, che fanno un ottimo lavoro, certamente, ma a un livello di ONG non c'è bisogno di avere i sacramenti per fare un lavoro semplicemente umano. No. Se la Chiesa non mi dà la salvezza, se io entrando in Chiesa non chiedo la salvezza, ma che ci sono andato a fare? È questo che io non mi capacito. Una volta quando si presentavano quelli che volevano diventare cristiani, gli chiedevano: che vuoi? La salvezza, salvarmi l'anima, perché l'anima è eterna. E oggi incontravo una signora l'altro giorno, una signora di 40 anni che non sapeva che aveva l'anima eterna. Non sapeva che aveva l'anima eterna. E te la puoi dannare. E l'ha detto Gesù. O mi sbaglio? Perché alle volte io dico: ma so io che sono fissato. L'ha detto Gesù. Quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma poi perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? E poi quella frase finale dice Gesù: perché il figlio dell'uomo sta per venire e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. Vogliamo strappare queste pagine del Vangelo? Le vogliamo strappare? C'è stato un grande prelato che si è inventato che per la preghiera del misericordioso Abramo Sodoma non venne distrutta. E l'hanno scritto pure sul giornale L'Avvenire. Cioè, cose da pazzi, no? Cose da pazzi. Il Vangelo non lo puoi strappare. Gesù dice che tornerà a giudicare. E lui è il giudice, giudice misericordioso, sì. Ma come dice Paolo, ognuno riceverà secondo il bene o il male che ha fatto. E allora qual è la cosa più importante nella vita? Sapere ciò che è bene e sapere ciò che è male. Giudicare è la cosa più importante. Ci vogliono levare la capacità del giudizio. Se tu non sai giudicare, rischi la dannazione. Se tu non sai giudicare ciò che è buono e ciò che è sbagliato, rischi di vivere una vita in una via sbagliata. E allora il discernimento, il dono del discernimento che vogliamo chiedere al Signore in questa domenica, insieme al dono di imparare a capire meglio, a entrare in quello che San Giovanni della Croce diceva lo spessore della croce. Questa croce che ci è così antipatica, questa croce che noi vogliamo rifuggire, questa croce è il segreto dell'amore. Però i segreti si imparano solo nell'intimità, nella vicinanza, nella familiarità. E chiediamo questo come grazia, dato che siamo in un santuario mariano e dato che Maria ci accompagna e ha accompagnato anche silenziosamente il vostro convegno. Io la vedevo lì in fondo, bella quella statua della Madonna, che era proprio compiaciuta, ecco, che possiamo tutti crescere nel discernimento, nel saper giudicare bene le cose, per essere testimoni efficaci, semplici, coerenti, veritieri, piccoli, ma piccoli segni dell'amore di Dio. Amen.